Bene, salve, eccoci a una nuova puntata di Seeking Seekers, il programma sulla ricerca e l'innovazione della nostra radio di Ateneo, Radio Onde Quadre. Quest'oggi sono proprio in mezzo allo studio, quindi posso fare tipo arbitro di box. Alla mia sinistra ci sono Roberto e Simone.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
C'è Vale in regia, ovviamente, e alla mia destra invece abbiamo Daniel e Vincenzo.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Che fanno parte del team di Anna, un team studentesco. Abbiamo avuto in precedenza numerosi team studenteschi. Parleremo approfonditamente del loro lavoro e dei loro progetti. Prima ci sentiamo un pezzo degli Al J, Breeze Blocks. Soggy clothes and breeze blows. Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Rain down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. Bruises cold, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. But please don't go. I love you so, my lovely.
Eccoci, allora possiamo, diciamo, iniziare la puntata con i ragazzi del team di Anna. Volevamo un po' sapere la storia e soprattutto di cosa vi occupate, che poi magari è uno dei team di cui si sente sempre parlare, no?
È vero.
Lo speriamo. Allora, siamo nati nel 2008 come team studentesco, appunto, sì, quindi abbiamo un bel po' di attività alle spalle. Ci occupiamo principalmente di rover, costruiamo prototipi di rover, ovvero un rover è un veicolo che va su un altro pianeta, quindi può essere visto come una sonda. Non sono guidati, cioè non sono guidati da una persona, sono unmanned, vengono controllati da remoto e servono principalmente per missioni esplorative. Naturalmente, vabbè, chi è del Politecnico conoscerà Curiosity, ExoMars verrà lanciato tra poco su Marte. Noi ci occupiamo appunto di costruire prototipi del genere. Il primo che abbiamo costruito, la Malia, era destinato per una competizione, il Google One X Prize. Ora questa competizione dal punto di vista globale ha qualche difficoltà per, diciamo, difficoltà di progetto, di finanziamento. La competizione prevede appunto di lanciare questo rover sulla Luna, che come si può immaginare costa tantissimo. Ora noi ci siamo spostati su un altro progetto, il progetto Toro, di cui Daniel vi parlerà tra poco. E questa è una competizione che invece si svolgerà quest'anno in Polonia, a settembre.
Vuoi dire qualcosa tu?
Iniziamo già adesso, sì. Allora, da quest'anno abbiamo deciso di partecipare a questo nuovo progetto per realizzare questo rover che parteciperà a questa serie di competizioni che hanno come scopo quello di mettere alla prova questi rover fatti da noi, che sono dei prototipi di rover per un futuro utilizzo come assistenza per gli astronauti. Quindi, diversamente dai rover attuali, non sono pilotati da remoto, sono pilotati da remoto, ma sul pianeta stesso, Marte o eventualmente anche la Luna.
E se dicevamo che era costoso fare il lancio per la Luna, immagino per Marte.
Sì, no, ma questo adesso è solo per le competizioni.
Sì, chiaramente.
Per incentivare, sì, appunto la ricerca, per un giorno.
Quindi
avere dei rover.
Solo a livello di progettazione.
Rimane tutto sulla Terra, la competizione si svolge in Polonia, in un terreno simile a quello marziano, simulando magari le condizioni, quindi un terreno piuttosto complesso dove, insomma, non è facile andare. Anche le missioni stesse riprendono un po' la futura attività che saremo costretti a fare tra qualche anno. La NASA dice che nel 2030-2035 ci saranno le prime missioni umane, la cosiddetta Journey to Mars, e la competizione si svolge appunto seguendo questo spirito, cioè andiamo lì.
Anticipare un po' quello, esatto, che succederà. Alla fine è il cuore dell'innovazione, no?
Esatto.
E per quanto riguarda appunto la NASA o agenzie spaziali, voi siete anche in contatto con agenzie che vi, diciamo, vi aiutano in questa progettazione?
Al momento no, anche se il progetto iniziale era quello del team Malia, era a livello nazionale, lì effettivamente c'era una collaborazione con varie agenzie italiane, la GHS, e la Thales, la Lane Space, e ora questa competizione non c'è più, diciamo, in questi nuovi progetti, cioè originalmente.
Va bene, dai, allora riprendiamo a parlarne dopo il prossimo brano e ci ascoltiamo i Klaxon con Echoes.
Repeated in the outer regions, echoes from the other world.
Bene, allora parliamo un attimo. Abbiamo sentito insomma i vostri progetti passati e quelli presenti. Parliamo un po' della competizione che adesso vi vede particolarmente impegnati.
Sì, questa competizione che si chiama European Rover Challenge, che prende spunto da una competizione analoga che è l'URC University Rover Challenge, che si svolge in America ormai da 10 anni. L'European Rover Challenge è al terzo anno. Ha come scopo, appunto, è rivolto ai team universitari di tutto il mondo e richiede la realizzazione nell'arco di un anno di un prototipo di rover per l'assistenza agli astronauti. Dopodiché alla competizione questi rover verranno messi alla prova e dovranno superare un certo numero di task che simulano un po' quelle che dovranno svolgere in futuro su Marte.
Ad esempio
allora, immaginiamo gli astronauti su Marte, che comunque una passeggiata spaziale o
che dopo
marziana...
una tempesta si mettono a coltivare patate.
Esatto. Infatti il nostro rover si chiama T0R0, ispirato a Star Wars, oppure Toro, come appunto dedicato alla nostra città, ma allo stesso tempo il Toro è anche un animale di assistenza all'uomo, no?
È vero.
E quindi questo qua è un rover di assistenza agli astronauti. Quindi, per esempio, questo rover sono pilotati da un astronauta che non sta facendo direttamente la passeggiata marziana, quindi si trova all'interno dell'unità abitativa, ma può aiutare i propri colleghi che sono all'esterno pilotando questo rover. Per esempio per il trasporto di attrezzi o di oggetti, di sassi, di campioni. Oppure, dato che comunque le passeggiate marziane saranno, perché ancora non sono mai state fatte, delle operazioni comunque rischiose, ovvio. Quindi vanno fatte con un certo criterio, non è una vera e propria passeggiata, come dice la parola.
E ci sono stime a livello di tempi per quando succederà appunto che realmente l'uomo potrà mettere piede e farsi aiutare da rover e robot di questo tipo?
Dicevamo
2030. 30, dicevamo, esatto, sì. Compreso tra 2030-2035. Prima si effettuerà un passaggio, tra l'altro c'è un altro team del Politecnico, il team Fato, che si sta occupando appunto di studiare una di queste missioni. Lo dico perché alcuni di questi membri del nuovo team erano ex membri del team di Anna, tra l'altro.
Capito.
Sì. Beh, non è così lontano comunque.
No, parliamo sempre di spazio.
Vabbè che la NASA magari tendono a esagerare, sì, sì. È un po' troppo ottimistico.
Sì, non è una stima facile, però...
Dello spirito americano che li contraddistingue.
Sta un po' rinascendo, diciamo, l'interesse... di andare su Marte, comunque varie organizzazioni, anche solo il progetto Mars One, quello olandese, che aveva come obiettivo di mandare uomini perennemente su Marte senza ritorno, perché attualmente un grosso problema è tornare da Marte, non arrivarci.
Anche per quello il fatto di fare quei missili che potevano riatterrare sulla Terra, immagino che il progetto abbia anche quel significato.
Anche quello sì, si sta puntando anche molto alla riduzione dei costi.
Esatto.
Quel che...
efficienza, in poche parole.
Efficienza, sì, riduzione dei costi e innovazione tecnologica.
Affrontare i paradigmi che c'erano prima, cioè non fermarsi dove le cose sono già state costruite. Cioè, molte volte il nostro pensiero, anche quello dell'ingegnere, è dire ok, abbiamo sempre fatto così, quindi continueremo a fare così. Invece nuove agenzie come SpaceX, il nostro team, cioè, sì, in modo molto minore, naturalmente, tentano di formulare nuove soluzioni
E andare un po' oltre.
Esatto.
Questa è la cosa anche più interessante, perché effettivamente il progresso si crea così, altrimenti è semplicemente un implementare conoscenze già acquisite. Invece pensare a qualcosa di totalmente nuovo forse è proprio quello che fa scattare l'innovazione. Guarda caso ce l'abbiamo nella definizione stessa. E allora riprendiamo anche questa volta, dopo il prossimo brano,
The Moderate Reminder.
From the beggar's empty plate, give to the fed man. I dance in the halls of the newly insane, I pray to a God that is vacant again. Thank you.
no pride. Worn out and welcome his truth birthing lies. A whisper now speaks what words used to say. Fallen from grace, lost in his sway.
Bene, allora, vi sembrerà di vivere un déjà vu in quanto ho fatto la stessa domanda qualche minuto fa, però poi abbiamo completamente cambiato argomento, ma è giusto così. Insomma, parlavamo della competizione e del fatto che il rover che state realizzando, meglio poi ci direte anche a che punto siete, insomma, e quali sono le scadenze, dovrà affrontare delle prove.
Esattamente. Queste prove, come dicevo qualche minuto fa, simuleranno i compiti che dovranno svolgere questi rover su Marte. E le prove nella competizione sono quattro. C'è il task di assistenza agli astronauti, che appunto richiede di pilotare il rover sul campo di gara che simula un po' il terreno marziano. Bisogna andare a recuperare un oggetto di cui non conosciamo la dimensione, sappiamo che il peso massimo è di 300 grammi, raccoglierlo e portarlo in un altro punto di gara e riposizionarlo. Questo simula un po' appunto un astronauta che dimentica un martello fuori, mandiamo il rover, lo andiamo a prendere. Oppure comunque possiamo portare il materiale agli astronauti. Poi c'è la task di manutenzione, che potrebbe essere richiesto che questi rover vadano a fare dei compiti di manutenzione esterni all'abitacolo. E quindi la task ricrea questo problema: dobbiamo guidare il rover su un tabellone dove ci troviamo un quadro elettrico e dobbiamo accendere e spegnere interruttori, misurare una tensione da una presa.
Dobbiamo aggiungere che il rover ha un braccio meccanico che permette di eseguire queste azioni, quindi raccogliere oggetti oppure attivare comandi su un pannello.
Tutto fatto con un braccio meccanico
e con le dita per schiacciare l'interruttore.
Ho una pinza che sostituisce appunto una mano umana, o per un'altra missione che è quella della Science Task, dove bisogna raccogliere delle pietre o del terreno.
Con un gancio.
E non un gancio, ma una benna. Cioè una classica benna che si chiude sopra, raccoglie la terra.
Il peso massimo degli oggetti è che può trasportare 300 grammi.
Sì, si aggirano intorno a quel peso lì, non sono eccessivamente pesanti. La parte un po' più importante, diciamo, del braccio è quella del controllo, dell'accuratezza con cui riesce a eseguire queste missioni. Infine poi c'è la navigation task.
Sì, c'è la task di navigazione, in cui dobbiamo attraversare il campo di gara seguendo dei punti che ci daranno i giudici, dove l'operatore non può ricevere le immagini dalle telecamere. quindi dobbiamo basarci sui sensori che abbiamo montati sul rover, coordinate GPS, oppure su sistemi di computer vision elaborati a bordo del rover, che poi ci invia dei dati non visivi.
È un po' la guida automatica che stanno implementando nelle macchine di nuova generazione.
Bisogna individuare ostacoli, superarli.
Ma quindi cioè, come è fatto proprio, diciamo, anche a vederlo così, questo rover? Quali sono le dimensioni? Quali...
Te lo diciamo dopo la canzone.
Ci vuole un po'.
Ma va bene.
A sei ruote.
Sì. Allora lasciamo con questa suspense adesso.
Okay.
Ci sentiamo i Radiohead con Idiotech.
Eccoci tornati, ma il format sta per cambiare. Oggi a Come è fatto? Scopriremo come è fatto il rover del team di Ana. Ce lo spiegano i ragazzi del team.
Partendo dalla premessa che la competizione pone dei limiti molto stringenti per quel che riguarda il peso, il rover non può pesare più di 50 kg, e il costo, il valore totale del rover deve essere inferiore ai 15.000 euro, quindi stiamo parlando di cifre molto basse per questo genere di robot.
Beh, vabbè, almeno non vi ponete il problema di andare a cercare troppi soldi in giro.
Esatto. Siamo agevolati sotto certi punti di vista.
Naturalmente questo è fatto appunto per rendere possibile a tutti,
chiaro,
i stati partecipare,
chiaro, perché sennò anche finisce che chi ha più soldi lo fa meglio.
E rispecchia anche i requisiti di una missione spaziale, basso peso e basso costo. Quindi, tornando alla domanda come è fatto, abbiamo scelto di adottare per quel che riguarda il Mobility System, un sistema, una configurazione Rocker Boogie, quindi spiegare la voce non è molto facile.
Sembra un movimento musicale anni 80.
Esatto.
A 6 ruote, mm-hmm. di cui
questo lo possiamo capire meglio.
Quasi dalla
a 6 ruote, di cui 2 si muovono, sono solidali, mm-hmm. tra di loro, ma non sì. con la terza. Questo permette di superare ostacoli in teoria alti fino a 2 volte il diametro della ruota. Mm-hmm. Però funziona molto bene a basse velocità. Noi viaggiamo di qualche metro all'ora.
Massimo 3 km orari.
Noi viaggiamo a velocità più elevate, quindi abbiamo dovuto inserire un sistema di sospensioni a molle.
Tanto fretta non ce l'ha nessuno, no?
No.
Quel tipo di attività no. Un altro vantaggio è poi che si mantengono 6 ruote sempre a terra.
Sì.
Quindi anche se ci sono sassi, un terreno veramente ad ostacoli, 6 ruote vengono sempre mantenute, il sistema è fatto per questo, mm-hmm. e inoltre lo chassis viene mantenuto in modo parallelo, diciamo i 2 profili, quello destro e quello sinistro, si compensano a vicenda.
Sì.
Mm-hmm. Lo stesso sistema. Poi c'è lo chassis.
Poi c'è lo chassis, che è una scatola di tubi in alluminio, proprio per rispettare i limiti di peso e costi, quindi... che contiene all'interno l'elettronica, e invece fuori ospita la torretta per le telecamere,
sì.
per l'operatore, le antenne per le comunicazioni, i sensori di cui parlavamo prima per la navigation task o comunque per individuare ostacoli nei dintorni del rover, e poi c'è l'importantissimo braccio robotico, che è fondamentale su 3 task su 4 della competizione.
Certo, ecco, adesso direi una domanda che facciamo a tutti i team studenteschi, nel senso, hai parlato di numerosi componenti, quindi ci vorranno anche numerose competenze, quindi numerosi ambiti.
Esatto.
Avete, cioè, prima della puntata mi dicevi che siete una 60 adesso.
Esatto, tantissimi.
Da tutti gli ambiti dell'ingegneria e
sì.
altro.
Come ci si può aspettare, siamo moltissimi di aerospaziale, ma anche tanti altri provenienti da autoveicolo, informatica, elettronica, meccanica, e questo appunto perché ci sono veramente tante competenze, una sola persona non sarebbe capace di farlo.
Aggiungere anche meccatronica,
infatti.
Poi faccio un po' di recruiting, stiamo cercando qualche gestionale e qualche ingegnere del cinema per la realizzazione dei video.
Quindi alla fine appunto c'è davvero da toccare tutti gli ambiti, la famosa interdisciplinarità di cui parliamo spesso qui nelle nostre puntate.
Vabbè. E che riusciamo a pronunciare molto male tutte le volte.
Non è difficile, ci riusciremo entro la fine del programma.
Esatto.
Facciamo una puntata in cui facciamo una gara di spelling.
Esatto. Un'ora solo di pronuncia di interdisciplinarità.
Te la sei rischiata tantissimo.
Va bene, dai. Allora riprendiamo dopo il prossimo brano dei Chemical Brothers, Swoon.
Just remember, there's nothing else. Just remember.
Ecco, ci stavate un po' introducendo il fatto che siete 60 persone all'interno del team, quindi tanti. Come vi siete organizzati per rendere appunto efficiente questa organizzazione?
Beh, c'è una divisione per aree, diciamo, di sviluppo del rover. Innanzitutto una prima divisione si può fare tra parte elettronica e parte meccanica. E come ci si può aspettare, comunque queste due parti devono essere ben integrate.
Sì,
quindi,
ovviamente.
Quindi naturalmente c'è bisogno di una continua interrelazione tra le due parti. Poi, come diciamo, ci sono vari componenti all'interno del rover: un braccio meccanico, un sistema di sospensioni che comprende anche la parte powertrain, cioè quella che fa muovere effettivamente il rover, e quindi ci sono diversi gruppetti che gestiscono queste cose. Quindi c'è il team che si occupa del braccio robotico, il team che si occupa della parte mobility, il team che si occupa dei sensori che stanno all'interno dello chassis, e c'è un capo per ogni team.
Il team leader.
Oltre al team leader,
diciamo, che abbiamo qua, sì, che non abbiamo ancora detto, tra l'altro.
Diciamo, io parlo principalmente con loro, fissiamo insieme tramite riunioni settimanali le task, quello che c'è da fare, la timeline del progetto, e loro poi sono bravi appunto perché coordinano i loro gruppi. Mm-hmm. In modo da portare a compimento.
Sono bravi, eh. Questo, sono bravi, se sono all'ascolto, c'è da segnalare che il team leader.
Il vostro team leader è Clemente.
Ha detto che siete bravi.
Ecco, parlavi anche di fine del progetto, no? Di scadenze. La domanda un po' infame non l'abbiamo ancora fatta, visto che siamo già a giugno. Quali sono queste scadenze?
Sono abbastanza brevi. Dobbiamo ordinare. Costruire almeno un 80%, diciamo, del rover entro questo mese e avere almeno per luglio la parte, diciamo, di controllo a livello base, cioè avere un rover che si muove il braccio, anche se magari non con l'accuratezza massima che deve raggiungere. E tra l'altro dobbiamo presentare appunto un video a luglio che deve essere inviato ai giudici della gara.
Se c'è qualche
momento...
ingegneria del cinema in ascolto,
l'appello.
Vi lasciamo i contatti alla fine.
Ecco, a proposito di questo, come funziona il reclutamento all'interno della squadra?
Allora, funziona principalmente tramite gli eventi che teniamo al Politecnico. Ogni tanto ci potete vedere, siamo quando c'è qualche iniziativa, come il Salone dell'Orientamento, per esempio. E di solito sono gli studenti che vengono interessati, appunto, e noi lasciamo provare un po' per un paio di settimane un'esperienza all'interno del team. Affidiamo dei piccoli incarichi, di solito adatti a un proprio livello di studi. Sì. Vediamo che... come lo studente si comporta. E
tipo che vi portano il caffè?
No. Quello soltanto per chi si comporta più male. E di solito si tratta di eseguire piccoli CAD per chi viene dalla parte di meccanico aerospaziale, oppure programmi, primi software per gli elettronici, i programmatori, oppure design delle board. E quindi se effettivamente poi vediamo che uno studente si impegna, ci mette il proprio tempo e soprattutto dimostra una certa iniziativa, cioè quello che ci interessa vedere noi è non soltanto lo studente che prende gli ordini ed esegue. Noi quello che vogliamo è lo studente che un po' va su internet, fa le proprie ricerche.
Giusto.
Suggerisce lui delle idee, è quello che vogliamo vedere.
Un'iniziativa. Poi un altro modo, tanta gente viene per passaparola, quindi amici di componenti che sono già all'interno del team vengono perché ne hanno sentito parlare bene, è una bella esperienza, ci si diverte.
Mm-hmm. Chiaramente si impara anche
soddisfazione. Impara tantissimo.
È sicuramente impegnativo, dicevamo anche con altri team studenteschi, però una volta usciti e avendo fatto un'esperienza del genere si ha qualcosa in più.
Assolutamente, sì.
Spesso viene notato anche da futuri datori di lavoro, anche perché di solito si finisce col presentare un lavoro compiuto, esatto. Un CAD complesso, analisi che hai effettuato all'interno del team, software che hai scritto, tra l'altro pubblichiamo tutto open source, quindi... Mm-hmm. Può essere visto anche quello.
Sì, quindi ovviamente non è una cosa che fanno tutti, quindi insomma avere un progetto in più e poi di una portata di questo livello, insomma non è da tutti, quindi può avere i suoi risvolti positivi a quanto pare anche nel futuro. E poi è interessante quello che dicevate, oltre al fatto che tutta la squadra sia ramificata, anche il fatto che si ricerchi una ramificazione di idee, per cui non deve andare tutto sullo stesso fusto, ma c'è bisogno che ognuno delle persone che compongono i rami vadano a spaziare ancora di
esatto.
più.
Esatto, ci deve essere tanto dialogo tra le parti.
Esatto, e questo insomma è importante a livello di progettazione. Bene, andiamo avanti allora. Ci ascoltiamo Todd Reed, anzi no, no, ci ascoltiamo Trent Mueller con Gravity.
Thank you.
Bene, allora posso fare una cosa, dovrei dire almeno una volta in questa puntata startup.
Ah, sì, è
perché
vero,
nella classifica dei trend che abbiamo, interdisciplinarità sta un po' andando sopra.
È vero.
Quindi non va bene questo perché startup deve rimanere sopra. Quindi ok, momento demenziale a parte. Una piccola curiosità era l'acronimo del nome del team.
Allora, per chi non lo conoscesse già, sta per Ducti Ingenio Cipimus Natura Strorum.
Chiaramente.
In latino. Ogni tanto lo dimentico anch'io. Sta per grazie all'ingegno e grazie appunto alla tecnica possiamo comprendere la natura delle stelle, degli astri.
Oh, wow.
Fighissimo. Sì, è una cosa bellissima.
Bene, adesso dopo questa chicca, invece parliamo un attimo del vostro progetto passato, il rover lunare, e il vostro progetto presente, attuale, che è quello del rover per Marte. E ci avete detto che hanno due proprio concezioni diverse, in quanto quello che doveva andare sulla Luna era per un controllo remoto dalla Terra, e invece sì, questo per un'assistenza appunto agli astronauti che stanno lì sul luogo, quindi presentano sicuramente numerose differenze.
Sì, sì. Il primo infatti aveva anche, diciamo, un tetto di budget più alto, perché questo doveva essere effettivamente mandato, anche se poi non è stato così. E la meccanica, gli attuatori erano fatti per andare sulla Luna, quindi sono stati disegnati in un certo modo per avere una certa durata, devono essere resistenti, non si devono rompere. Per esempio tutti i motori sono brushless e stanno all'interno delle ruote questi motori, quindi non ci sono meccanismi di trasmissione. Non sono presenti su questo rover bracci, non c'è presente un braccio robotico, è presente soltanto il payload visivo, quindi due telecamere in configurazione stereoscopica per permettere di percepire la profondità, un'altra telecamera che sta al centro del payload, una time of flight, anche questa permette di percepire la profondità ma con una tecnica diversa, tramite il principio time of flight, cioè tramite infrarossi. E questo rover comunque ha un'elettronica che per lo più è stata acquistata da produttori, diciamo, industriali. Invece nel nuovo rover stiamo utilizzando o componenti open source, cioè componenti a basso costo che vengono implementati da noi, o comunque schede non standard. C'è anche una particolare architettura software che permette di dividere il carico di lavoro tra varie schede, quindi ogni scheda fa il suo, se si rompe questa scheda il rover continua a funzionare anche se magari un pezzo del rover
ha una funzionalità in meno. Quindi diciamo che siete andati più nel dettaglio col lavoro, se prima avevate fatto una parte adesso
sì,
a 360 gradi.
Esatto.
Sì. Sì, questo, diciamo, il rover nuovo è completamente diverso da quello vecchio.
Nonostante il tempo per farlo sia stato molto minore, esatto.
Sì, è un anno, sì, più o meno. A gennaio è uscito il bando, a settembre abbiamo una competizione. Poi stiamo puntando anche su un progetto che sia un punto di partenza per poi le versioni future di questo rover, quindi stiamo anche cercando di mantenere una certa modularità dei vari sottosistemi in modo tale che si possono modificare singolarmente senza andare a influenzare completamente il design delle altre parti, quindi per poi partecipare in futuro alle altre competizioni e fare sempre meglio.
Ecco, una cosa che volevo chiedervi, una curiosità, è comunque una competizione molto particolare, immagino che voi siete gli unici in Italia.
No, non siamo gli unici, però effettivamente ecco, ci sono pochi partecipanti. L'altra università che partecipa è quella di Padova, il team Morpheus, se non ricordo male.
Sì.
E poi immagino molti americani.
Tanti americani, più che altro
polacchi,
canadesi.
Canadesi, polacchi, ma ci sono tantissime università del Bangladesh.
Wow.
Oddio.
Sì, ci sono 43 squadre quest'anno. Sì. Sta riscuotendo sempre più successo questo tipo di competizione.
È difficile vincere allora.
Difficile vincere, ma siamo bravi.
Noi crediamo in voi.
Assolutamente.
Poi dopo che avete spronato così bene tutti
il nostro
i componenti,
progetto.
E poi con un nome del genere.
Infatti.
Ma infatti Morpheus non sarà mai un acronimo così figo.
Oddio, lo possono cercare.
Va bene, dai. Allora riprendiamo con il prossimo intervento dopo esserci ascoltati questa volta per davvero Totteri con DeLorean Dynamite.
Allora, siamo già verso la fine, però per gli amanti un po' dei tecnicismi, no? Una domanda che facciamo anche spesso sull'alimentazione, ovvero come è alimentato questo rover?
È alimentato tramite un battery pack basato su celle lipo, quindi polimeri di litio, e che noi ricarichiamo tra una fase e l'altra. Il rover, cioè il pacco è studiato per mantenere un'autonomia di circa un'ora.
E abbastanza per andare a prendere oggetti fuori.
Sì, per fare le missioni che comunque durano intorno ai 25 minuti ciascuna. Sì, quindi...
Anche perché sarebbe pericoloso rimanere per più tempo fuori.
Sì, anche. Però possiamo usare semplicemente batterie, perché appunto anche in una missione futura gli astronauti avranno la possibilità di mettere in carica i rover, cosa...
Certo, e invece quello lunare aveva avendo una concezione diversa, ha anche un tipo di alimentazione.
Era stato previsto, oltre al sistema di batterie, un sistema di pannelli solari che avrebbero ricaricato le batterie durante i tempi morti, cioè il rover fermo e l'energia delle batterie veniva rigenerata.
Certo, e un'altra cosa, hai parlato della prova... di, non mi ricordo come si chiamava, quella del percorso,
la navigation task.
Esatto. E quindi monta vari sensori, perché poi dicevi che durante questa prova non si può usare la videocamera.
L'input delle telecamere non è visibile dall'operatore, da colui che guida il rover. Quindi ripeto, c'è un operatore, diciamo, chiuso in una stanza, non vede il rover, vede soltanto uno schermo. E il rover però può usare le telecamere per generare una mappa al suo interno. Ci sono le cosiddette tecniche SLAM, che sta per Simultaneous Localization and Mapping, in cui un rover non dispone di una mappa, ma deve generarla lui e allo stesso tempo localizzarsi all'interno di questa mappa. E può usare il GPS, anche se questo ancora non è stato ben chiarito dai giudici della gara, perché in teoria si può usare, però non funziona, perché la gara si svolge all'interno. Quindi non si fa tanto affidamento su quello, si fa affidamento sulle telecamere e sul sensore inerziale, eventualmente sull'odometria delle ruote, cioè le ruote girano, quindi si restituisce il conto delle ruote, si calcola tramite quello. Bisogna applicare tecniche di sensor fusion, cioè prendere tutti questi dati, inserirli in un framework probabilistico, cioè tiene conto della qualità di tutte queste informazioni, e infine restituire all'utente la posizione del rover. Questo viene gestito on board.
E per esempio dicevi che il rover di suo genera mappe attraverso che cosa? Le telecamere?
Le telecamere, esatto.
E quindi riesce anche a capire le differenze altimetriche, per esempio, oppure solo sul piano?
No, può anche generare la mappa che viene generata è tridimensionale, quindi di fatto comprende anche l'altimetria.
Beh, comunque è una cosa proprio incredibile.
Sì,
che
fantastico.
Questo cosetto genera la mappa intorno a lui e poi ci si mette dentro.
Questo cosetto.
A me mi stupisce.
E questo è stato anche parte dello studio che voi avete fatto, quindi sulla generazione della mappa attraverso le immagini, oppure era qualcosa di già noto?
Sono tecniche che ormai esistono e sono implementate da circa 10 anni.
Sì.
È un campo relativamente recente per la robotica, nato appunto per i rover marziani. Ora queste tecniche hanno riscosso successo anche nel campo automotive, ci sono tante librerie open source, noi ci basiamo su quelle.
Interessante, insomma.
Ottimo, allora direi che passiamo alla prossima canzone prima dei saluti.
Esatto, dai. Allora ci ascoltiamo Boys Don't Cry dei Cure.
I'm sorry if I
Bene, allora, siamo arrivati ai saluti perché il tempo si sta esaurendo, quindi se volete ringraziare qualcuno, lasciarci i vostri contatti.
Lasciamo i contatti. Allora, per chi ci vuole contattare, siamo o su Facebook o ci trovate sul sito web tindiana.org, e da lì c'è anche un form per chi si vuole iscrivere e entrare eventualmente nel team.
Poi sì, vorrei ringraziare innanzitutto tutti i membri del nostro team che,
ma soprattutto,
hanno svolto un ottimo lavoro, ma soprattutto in particolare Giulio Binello, che purtroppo non è potuto venire qua con noi oggi, che
grande,
è rimasto bloccato,
è stato con noi comunque
a causa dei treni,
lo sentivamo presente.
Sentivamo la presenza, il caso di dire, sì, va bene, sì. Allora ci salutiamo, vi ringraziamo,
grazie a voi.
E niente, qui un saluto con Federico,
Roberto,
Valentina in regia e io, Simone. Alla prossima puntata, ciao a tutti.
Buona strada a tutti. To get what I'm after till the day.